Come abbiamo capito da questi due esempi, evidentemente siamo in presenza di un'opera con grandi melodie, anche se è un'opera chiaramente della seconda metà del Novecento. Invece tra i mille stimoli di una drammaturgia di questo tipo c'è chiaramente anche la testimonianza della fede, fin dove l'uomo può arrivare a sostenere, in questo caso fino a immolare la propria vita, un principio, e quindi chiediamo un intervento in questo senso su chiaramente aspetti anche diversi di fede, ma tutto ciò che appartiene a un ideale di un certo tipo ci accomuna in questo. Moni, cosa ci racconti su questo?
Dunque, permettetemi di cominciare con una storiella ebraica, questo permette immediatamente di inquadrare la questione della fede in tutta la sua antitesi, in tutta la sua contraddittorietà. Due ebrei ortodossi, uno totalmente ateo, questo sembra un paradosso, ma nell'ebraismo è possibile, perché l'ebraismo è un modello di vita e non ci sono dogmi nell'ebraismo, neppure credere in Dio è un dogma. Dunque questo ebreo ortodosso ateo discute invece con un ebreo ortodosso credente sull'esistenza di Dio. Non è una blasfemia, è accettabile questa discussione. La discussione è molto accanita perché i due sono molto sapienti e estraggono libri, pandette, Talmud, commentari dei maestri. Tre notti e tre giorni dura la discussione, finché alla fine del terzo giorno l'ebreo ortodosso ateo dice all'ebreo ortodosso credente: va bene, basta, mi hai convinto, adesso sono davvero sicuro che Dio non esista. Poveretto, l'ebreo ortodosso religioso impazzisce quasi, prende per il bavero il suo antagonista, lo scuote e dice: tu sei un delinquente, ma come puoi essere così sicuro che Dio non esista? L'ebreo ortodosso ateo sospira, alza gli occhi al cielo e risponde: beh, amico mio, in qualcosa un uomo deve pur credere. Allora ecco che il credere riemerge al di là della religione e della contraddizione. E ci è stato proposto un tema parallelo a questa, all'opera che vi verrà presentata, che avrete la fortuna di ascoltare, cioè Dialogue des Carmélites, e questa idea del coraggio della fede. Ci vuole coraggio per avere fede, apparentemente in un paese che si dichiara cattolico, cristiano come il nostro, dovrebbe essere la cosa più facile del mondo. Bene, non è così, non è assolutamente così, perché la radicalità della fede è sempre rischio, prima di tutto, perché se sei un cristiano devi assumere su di te quella che è una delle più importanti dichiarazioni del Cristo: la verità vi farà liberi. E dire la verità, voi sapete, costa molto caro. È una delle cose che costa più caro. Allora io faccio due esempi, potrei farne tantissimi, di questa radicalità della fede. Uno è stato quello mentre lo stavo dicendo mi sono dimenticato il nome, adesso arriva. Una filosofa ebrea, Edith Stein, che entrò in un Carmelo, si convertì al cattolicesimo e volle entrare in un Carmelo. Donna coltissima, lo fece in un momento terribile per fare una scelta del genere. Stavano sterminando gli ebrei e lei, ebrea, si volle convertire al cattolicesimo, addirittura entrando in un Carmelo. Naturalmente immaginate il dramma. Su questo argomento ha fatto un film memorabile la regista ungherese Marta Mészáros, La settima stanza, alla quale anch'io, questo film, ho contribuito anch'io con le musiche, è stata una grande esperienza. E immaginatevi il dramma di questa donna nei confronti dei suoi genitori, della sua famiglia, della sua comunità. Ma la verità è che, a differenza di molti che cercavano di convertirsi all'ultimo momento, anche legittimamente, per sfuggire allo sterminio, Edith Stein non lo fece per questo, lo fece per una scelta di fede, perché lei subì il martirio dello sterminio e non cercò minimamente di sottrarsi. Lei non cessò, da un certo punto di vista, di essere ebrea, ma fece questa scelta di una incredibile forza d'animo, di spirito, e anche particolarmente tragica. Per cui, ecco, possiamo guardare a una forma diciamo che si spiega da sé di coraggio della fede. Ma io vorrei farvi un esempio, quello che mi sta molto a cuore, invece di un esempio di coraggio della fede dei nostri tempi, non ultimissimi, ma dei nostri tempi. Il coraggio della fede di un sacerdote cattolico, per me maestro, amico, fratello, di Genova, Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo sperimentò su di sé il coraggio della fede e non abdicò mai. Don Andrea Gallo era partigiano, antifascista, comunista, lo diceva lui, anarchico, anarco-comunista, con una tenerezza e una coerenza contraddittoria come io non credo di aver visto altre volte nella mia vita. Una volta sua mamma gli chiese: ma Andrea, dicono che sei un rosso, che sei comunista, è vero? E lui disse dolcemente: sì, mamma. Ma no, disse la mamma, Andrea, tu sei uno dei figli di Don Bosco, è vero? E lui rispose: sì, mamma. Cioè, lui non rinunciò mai alla sua passione civile e sociale, ma io feci, quando lui morì, una piccola omelia paradossale sul sagrato della chiesa, nella quale lui ci fu appunto la messa per lui. L'omelia in chiesa la fece Don Ciotti. In realtà Andrea Gallo aveva chiesto che la facessi io in chiesa, ma essendo io ebreo e agnostico, per di più non si poteva. Comunque io la feci, e una delle cose su cui marcai più il senso del mio discorso è: non pensate mai di togliere Andrea Gallo, che voi avete avuto come campagna di mille lotte per i diritti, per il pianeta, per la giustizia sociale, dalla sua condizione di prete cattolico. Perché fareste a Don Andrea Gallo un grandissimo torto. Io non ho mai incontrato Andrea, ci siamo incontrati centinaia e centinaia di volte, senza che lui mi abbia detto, magari con dolore, con critica, anche aspra e serrata, ma sempre: la mia Chiesa. Il coraggio di Don Andrea Gallo era quello di essere un cattolico nella radicalità cristiana, cosa che non succede frequentemente, anzi nel nostro paese succede piuttosto raramente. Questo succede anche agli ebrei, sapete, io conosco un sacco di ebrei che si sono dimenticati di essere esseri umani, così come ci sono tanti cattolici, cattolicissimi, ma si sono dimenticati di essere cristiani. Gallo no. Gallo sapeva declinare paradossalmente, contraddittoriamente, le due dimensioni, senza mai abdicare al suo ruolo di quello che era l'ufficiale della messa, del fare il prete cattolico. Solo che lui era radicalmente cristiano e andava verso gli ultimi, forse uno dei principali insegnamenti e magisteri di Gesù. Andava verso gli ultimi degli ultimi. Era perfino diventato presidente dell'associazione trans di Genova. Perché? Perché quando lo criticavano, dicevano: io cosa faccio? Io seguo gli insegnamenti del Cristo. Di cosa parlate? Era un uomo con un grande senso dell'umorismo, come solo un vero santo può essere, e lui mi ha mostrato il coraggio della fede nei momenti più difficili. Non ha mai avuto una parrocchia sua, era sempre ospite, non ha mai avuto un riconoscimento come meritava, se non dal popolo dei cristiani che lo amava follemente, e anche dal popolo degli agnostici o degli ebrei come me, che lo amavano come un padre, come un fratello, come una guida. Voleva anche nominarmi suo direttore spirituale. Ho detto: Gallo, attento, che qui finiamo male, tu e io. Gli dissi anche: guarda, se ti fanno papa mi converto anch'io. Tanto. No, assolutamente. E allora io ho capito quanto il coraggio della fede è una necessità oggi urgentissima. Io sono molto affascinato dalla spiritualità, la religione mi affascina come fenomeno culturale, ma io non è che non sono ateo, però diciamo mi pongo il problema degli uomini, E del resto, per me, vedete, il vero problema della fede è il problema degli uomini, non il problema di Dio. Perché nel supercomandamento che ci è stato affidato, ve lo dico in ebraico prima, perché contrariamente a quello che molti pensano, è nel Levitico, non è nel Vangelo. Ve'ahavta le'ereacha kamocha, e amerai per il prossimo tuo come te stesso. Allora, è ancora più radicale il comandamento. Levi Nas, il grande filosofo e maestro dell'ebraismo, mette il verbo essere, perché è possibile, perché la coppola nella lingua ebraica non c'è, come in russo, se io devo dire sono uno studente, ya student. In ebraico devo dire sono uno scolaro, io dico ani talmid, non c'è, si sottintende. Per cui Levinas dice potremmo leggere il comandamento e amerai per il prossimo tuo è come te stesso. Delle due proposizioni, dice Levinas, la prima è la più importante, è stata messa per prima, e amerai per il prossimo tuo. Perché quello ti dà l'identità, quello ti dà il è come te stesso. Quindi tu ricevi un'identità di essere umano e nella fattispecie aderisci all'umanesimo monoteista se questo è il tuo pensiero principale. Quando un suo contraddittore gli dice è quello che l'altro fa nei miei confronti, durissimo Levinas risponde se sono affair, sono fatti suoi. Io non posso scegliere questo gesto in cambio di qualcosa, perché è già fottuto il gesto, scusatemi il linguaggio, il rituale. Allora ecco, il coraggio della fede diventa qualcosa che impegna un essere umano, perché attenzione, una cosa è essere fedele, una cosa è essere baciapile. Ma su questo vi dirà qualcosa di fondamentale, professor Melloni, io sono onoratissimo di essere con lui. Allora, il coraggio della fede ci impegna ad accogliere e non a respingere, ci impegna ad aderire alle parole che ci sono state dette. Non è stato detto a caso amerai lo straniero come te stesso. È impegnativo per noi. Allora ci vuole molto, molto, molto coraggio. Il vero uomo di fede è un uomo di uno straordinario coraggio che io personalmente, non avendo la grazia della fede, invidio molto. Grazie, mi fermerò qui perché non voglio rubare troppo tempo. Grazie. Grazie.